il radiogiornale.
Primarie americane in Wisconsin steccano i favoriti, vincono fra i repubblicani Ted Cruz e fra i democratici Bernie Sanders. Scandalo dei Panama Papers, prende posizione anche l'avvocato panamense Fonseca, dal cui studio tutto è partito, fra i coinvolti anche il neopresidente della FIFA Gianni Infantino. Occhi su ghiaccio, finale dei playoff, Lugano sconfitto a Berna, si riparte con la serie sull'1-1. Il Wisconsin riapre la corsa alla nomination per la Casa Bianca nelle primarie in vista delle presidenziali di novembre. Vittoria per Ted Cruz fra i repubblicani e Bernie Sanders fra i democratici. Battuta d'arresto per i due candidati di punta in entrambi gli schieramenti, ovvero Donald Trump e Hillary Clinton. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Bossa.
Per nessuno dei due vincitori è una svolta sul piano matematico, ma è un successo che vale soprattutto su quello psicologico. Nessuno stravolgimento nella lotta serrata per accaparrarsi i delegati chiamati tra qualche mese a scegliere i due candidati alle presidenziali, ma almeno per i repubblicani il netto sostegno a Ted Cruz significa soprattutto un secco no a Donald Trump. Un punto di svolta, lo ha definito l'ultraconservatore Cruz, parlando poco fa con la sicurezza di aver ottenuto oltre il 50% dei consensi in Wisconsin.
We've got the full spectrum of the Republican Party coming together and uniting.
Cruz rivendica di avere riunito intorno a sé tutto il partito repubblicano. L'intero establishment conservatore sembra però coalizzarsi soprattutto per fermare Donald Trump. La sconfitta in Wisconsin arriva in un momento particolarmente difficile per il controverso miliardario. Dopo le polemiche per le sue frasi contro l'aborto, ieri la sua proposta di bloccare le rimesse degli immigrati messicani per costringere il loro paese a pagare il muro che lui vuole costruire lungo la frontiera. E adesso, per la prima volta dopo mesi, gli elettori repubblicani gli hanno in parte voltato le spalle.
Real change never ever takes place from the top.
La tappa in questo stato del Midwest, della corsa più imprevedibile degli ultimi decenni verso la Casa Bianca, rilancia anche il senatore indipendente Bernie Sanders tra i democratici. Il suo messaggio di populismo economico continua a fare breccia tra i progressisti e mette pressione a Hillary Clinton. L'ex segretaria di Stato, comunque ancora in netto vantaggio per numero di delegati, adesso deve per forza vincere le primarie a New York tra due settimane.
Ed ora la vicenda delle rivelazioni giornalistiche dei Panama Papers. Lo studio legale Mossack Fonseca era nel mirino della giustizia tedesca già da oltre un anno, dunque ben prima degli stessi Panama Papers. Lo sostiene il quotidiano Süddeutsche Zeitung, secondo cui in passato anche alcune banche avrebbero segnalato l'azienda per sospetti di riciclaggio di denaro. L'unica cosa illegale è il furto dei dati, afferma intanto uno dei soci fondatori della ditta panamense. In redazione sentiamo Thomas Pagini.
Non sono certo gli oltre 11 milioni di documenti, le 214.000 società offshore e i nomi di spicco contenuti nei Panama Papers, ma già oltre un anno fa le autorità finanziarie Nordrhein-Westfalia avevano acquistato per circa un milione di euro un CD con alcuni dati dello studio legale Mossack Fonseca, a quanto pare informazioni relative a clienti tedeschi che cercavano di nascondere i propri averi al fisco. Una prima goccia rispetto alle rivelazioni di questi giorni, che però aveva portato la giustizia tedesca a mettersi in moto, afferma il quotidiano Süddeutsche Zeitung, secondo cui la procura di Colonia stava indagando sulle operazioni dello studio legale e aveva ricevuto anche segnalazioni da parte di diversi istituti bancari per sospetto riciclaggio di denaro. Una caccia alle streghe, afferma in un'intervista Ramon Fonseca, uno dei soci fondatori dello studio legale, che ha avviato un'azione giudiziaria per il furto di dati, a suo avviso opera di un hacker. Ma intanto le informazioni diffuse dalla stampa grazie ai Panama Papers continuano a suscitare polemiche non solo nel mondo politico e finanziario, ma anche in quello dello sport. Il nuovo presidente della FIFA, Gianni Infantino, chiamato in causa per una questione di contratti televisivi mentre era dirigente UEFA, si è per esempio detto costernato. «Non accetto che la mia integrità venga messa in dubbio da alcuni media», si legge in un comunicato, anche perché UEFA ha già rivelato nel dettaglio tutti i fatti legati a questi contratti. Secondo Infantino, non è inoltre emersa alcuna indicazione che siano stati commessi dei reati.
È un ruolo di rilievo nella vicenda dei cosiddetti Panama Papers, lo hanno svolto anche gli studi di avvocatura, tra loro anche avvocati svizzeri, stando a quanto rivelato dall'inchiesta giornalistica all'origine di questa colossale fuga di notizie. Questo perché nel nostro paese la legge contro il riciclaggio di denaro non sarebbe sufficientemente severa nel controllare l'operato degli avvocati. Ci spiega di più Roberto Porta.
Non solo banche e fiduciari e i sospetti flussi finanziari che ruotano attorno a Panama sono venuti pure grazie all'intervento di studi legali, anche con sede in Svizzera. È quanto afferma l'inchiesta giornalistica internazionale denominata Panama Papers. E qui riemerge un problema. Nel nostro paese un avvocato non è tenuto a rispettare la legge contro il riciclaggio di denaro se, per esempio, si limita a dare consigli ad un cliente su come muoversi per costituire società offshore. Una lacuna legislativa per Carlo Sommaruga, deputato socialista.
Il problema è che l'avvocato normalmente è concepito come qualcuno che rappresenta un cliente davanti a un giudice e non per dar consigli come truffare il fisco. Bisogna che gli avvocati scelgano o fanno semplicemente rappresentanza al tribunale oppure fanno anche altre cose, in quel caso dovrebbe essere sottomesso.
Rispettare cioè le norme che impediscono il riciclaggio di denaro. Occorrerebbe però modificare la legge in materia, ciò che finora in Parlamento non ha ritenuto di dover fare. Ed è giusto così, a detta del parlamentare PPD grigionese Stefan Engler. Laddove gli avvocati operano in veste di intermediari finanziari e dove ci sono dei flussi di denaro concreti, ebbene in questo caso gli avvocati devono già oggi rispettare la legge contro il riciclaggio e penso che questo sia sufficiente. La semplice consulenza al cliente, pronto a trasferire i propri capitali sospetti verso paradisi fiscali, non basta dunque per far scattare le norme antiriciclaggio. Un tema che, sospinto dai Panama Papers, potrebbe però presto tornare sui banchi del Parlamento.
La Svizzera può estendere l'accordo sulla libera circolazione anche ai cittadini croati, e quanto perlomeno ritiene la Commissione di Politica Estera del Consiglio Nazionale, che considera questo ulteriore allargamento conforme alla Costituzione e all'iniziativa contro l'immigrazione di massa. La decisione contro la quale si è battuta l'Unione Democratica di Centro è stata presa con 17 voti contro 7. Il tema verrà discusso al nazionale alla fine di aprile. Ha rifiutato un programma occupazionale e gli è stato tolto l'aiuto sociale. È successo ad un 58enne residente in un comune zurighese. Il Tribunale federale ha dato ragione all'autorità. In casi di rifiuto simili, la revoca del sostegno è lecita. Il contributo di Alessia Fontana.
A beneficio dell'aiuto sociale dal 2007, l'uomo aveva respinto nel 2013 la possibilità di un programma occupazionale ritenuto adeguato alle sue capacità, ma non pagato. Preceduto da altri atteggiamenti di resistenza, il rifiuto del 58enne ha portato il comune a reagire con la soppressione totale dell'aiuto. Secondo l'Alta Corte, un procedere corretto. L'aiuto sociale può essere soppresso. D'altra parte, l'autorità aveva già sanzionato l'uomo dopo le prime resistenze, decurtando il 15% del sostegno. Il comune ha sbagliato invece nel non concedere un sostegno minimo. Una forma di soccorso d'emergenza va infatti garantita e può essere corrisposta in denaro contante o, se ci sono basi legali sufficienti, anche direttamente con cibo e altre prestazioni. Altra situazione sarebbe stata se il beneficiario avesse rifiutato un programma remunerato. A quel punto, secondo i giudici, anche la soppressione dell'aiuto di emergenza sarebbe stata giustificata.
Solo poco più del 10% delle grandi aziende svizzere ha adattato la propria politica imprenditoriale alle direttive dell'ONU relative ai diritti umani. Lo rileva una ricerca delle ONG Pane per Tutti e Sacrificio Quaresimale, secondo cui tali direttive vengono regolarmente disattese nelle loro filiali estere o presso i loro fornitori di materie prime. Lo rileva una ricerca appunto di queste ONG in redazione Camilla Mainardi.
Niente di giuridicamente vincolante, ma 5 anni fa i principi dell'ONU furono ratificati tra gli applausi di tutti. E da allora niente o poco è cambiato. I bambini continuano a lavorare, i prodotti tossici ad essere utilizzati, le popolazioni costrette a trasferirsi. E chi pensasse che la Svizzera è più brava, più diligente, più etica, si sbaglia. Sorpresa dall'ampiezza dei risultati, dichiara sconcertata Chantal Payer, autrice dello studio. Si pensa sempre che le aziende svizzere sono sensibili e responsabili, migliori delle altre, con una sorta di marchio Swiss quality anche a livello di diritti umani. E invece qui vediamo che non è così. Le ingiustizie e le brutalità avvengono altrove, perpetrate da fornitori o da destinatari lontani geograficamente e quindi lontani anche dalla coscienza. Le 200 aziende elvetiche, con la più grossa cifra d'affari, hanno altro a cui pensare. Una schiacciante quanto malinconica maggioranza di imprese svizzere non ha ancora capito che i diritti umani vanno rispettati e fatti rispettare anche nelle filiali estere e presso i fornitori. Il concetto non è complicato, ma si scontra contro la diffusa sordità di altrettanto diffuse orecchie da mercante.
Una pagina regionale per chiudere. Comincia a prendere forma il contratto collettivo di lavoro nel settore della vendita, dopo il sì dei ticinesi ai nuovi orari d'apertura dei negozi. In un secondo incontro del tavolo di conciliazione ieri a Bellinzona fra sindacati e commercianti si è discusso di una bozza costruita su normative già esistenti a Ginevra e a Neuchâtel. L'obiettivo è trovare un accordo entro l'estate. Sentiamo Amanda Fendler.
Poco è trapelato ieri sui contenuti delle discussioni tra le parti sociali. Il CCL nel settore della vendita sembra però già essere un po' più realtà. Il presidente dell'ufficio cantonale di conciliazione, Christian Vitta.
Si è cominciato a discutere del canovaccio, del contratto collettivo e si sono discussi dei punti specifici, quali ad esempio la compatibilità fra dei contratti collettivi a livello nazionale e il futuro contratto collettivo a livello cantonale e anche dei primi criteri che potranno poi andare a definire la logica con cui saranno costruiti i vari salari di riferimento.
La bozza di CCL discussa è stata preparata dall'apposito tavolo tecnico presieduto da Alice Ghisletta del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia e prende spunto da normative già esistenti.
Ci sono già degli esempi in altri cantoni, nel canton Neuchâtel e nel canton Ginevra, e quindi anche a livello di tavolo tecnico prendiamo spunto da queste clausole e poi ovviamente le adattiamo anche alla situazione ticinese.
Ma al di là della forma resta da trovare un accordo sui punti più critici come i salari minimi o gli orari di lavoro. Le parti però sono cautamente ottimiste. Gian Giorgio Gargantini del sindacato Unia.
Il vantaggio di non essere né in posizione difensiva né in posizione d'attacco. Si discute, c'è una volontà popolare da rispettare, c'è un bisogno urgente a livello di mercato del lavoro da rispettare. La scommessa oggi è quella di riuscirci tramite il CCL. Un ruolo proattivo dello Stato, come Christian Vitta l'ha mantenuto fino adesso, sarà sicuramente necessario per poter arrivare a buona conclusione.
Questa la voce dei sindacati, no comment invece ieri da parte dei commercianti. Il prossimo incontro del tavolo di conciliazione è previsto per il 26 aprile.
Ed è ora tempo di sport, in studio con me Giordano De Lucia.
Sì, iniziando dalla finale playoff di hockey oggi sull'1-1, 1-0, questo è il punteggio di ieri sera a favore del Berna sul Lugano, decisivo il gol di Rüffenacht, che ha approfittato di un'indecisione dell'intera difesa bianconera quando mancavano meno di 5 minuti al 60esimo, difesa del Lugano ieri sorretta da un grande Elvis Merzlikins, autore di numerose parate e salva risultato. Successo, in definitiva, meritato dagli Orsi, la missione ci arriva da Raffaele Sanitz, che sentiamo.
No, non abbiamo fatto una grande partita, la cosa positiva comunque che siamo rimasti in partita fino a 4 minuti dalla fine, potevamo anche vincere, abbiamo avuto la nostra cosa in power play che non è funzionato, però niente, ormai adesso dobbiamo guardare cosa che non ha funzionato e essere pronti per gara 3, perché comunque siamo 1-1 e è ancora tutto aperto, insomma.
Come detto, serie sull'1-1, serie che continua domani con gara 3, si gioca la Ressega in gaggio d'inizio alle 20:15 per il calcio, quarti di finale di Champions League. Ieri sera vittorie casalinghe nelle sfide di andata del Bayern, 1-0 sul Benfica, gol ad inizio partita di Vidal, mentre il Barcellona si è imposto 2-1 in rimonta contro l'Atletico Madrid, che era passato in vantaggio grazie a Fernando Torres, poi espulso sempre nel primo tempo. Nella ripresa catalani trascinati da Luis Suarez, autore di una doppietta, e questa sera si giocano Paris Saint-Germain Manchester City e Wolfsburg Real Madrid.